Grazie, o Padre, perché tu ci vuoi simili a tuo Figlio e hai pensato a noi sull'immagine di colui che è la bellezza, la sapienza, la bontà e che tu ci hai rivelato attraverso il mistero dell'incarnazione. Ti lodiamo e ti benediciamo, perché pensandoci a immagine di Gesù, fai di tutto ancora perché davvero questa immagine risplenda in noi, nella nostra vita di ogni giorno, nelle nostre scelte quotidiane. Signore Gesù, noi ti benediciamo perché attraverso il tuo stile di vita ci insegni qual è lo stile del discepolo. Tu ci dici fate come me, e guardando a te noi scopriamo tutta la fatica, tutta la dedizione che tu ci chiedi, il coraggio di donarci, di giocarci come tu ti sei giocato, come tu continui a giocarti per noi, il coraggio di offrire la vita. Se uno non prende la sua croce e non mi segue, non può essere mio discepolo. Ti ringraziamo perché ci chiedi di accettare i nostri deserti perché possano diventare davvero un giardino. Grazie perché tu li fai diventare giardino, grazie al dono dello Spirito. E ringraziamo anche te, Spirito Santo, perché tu operi in noi e tu rimani colui che crea dentro di noi situazioni nuove, che ribalta il vecchio e lo trasforma in nuovo. Ti ringraziamo Spirito Santo perché tu operi nel nostro cuore e ci metti dentro desideri di bene, desideri di pienezza. Ti chiediamo di portare a compimento tutto quanto hai cominciato in noi. E preghiamo anche te, o Maria, che sei la nostra madre, perché tu ci mostri continuamente la strada per essere figli, e ci fai conoscere sempre più, tu faccia conoscere sempre più profondamente Gesù, tuo Figlio. Amen. Siamo ancora all'identikit del servitore fedele, cioè del diaconos, di colui che si mette a disposizione di Dio, che si mette a disposizione del servizio che è l'amore di Dio. Il servizio è Dio stesso che si fa servizio, che si fa dono per noi. E dopo aver visto tutte le situazioni, erano 18 situazioni che San Paolo introduceva in greco con la preposizione en, potremmo dire che la preposizione italiana in, dentro, cioè ci troviamo in queste situazioni, da tutte le situazioni, e abbiamo visto che queste situazioni sono le situazioni che non solo rispecchiavano quanto il vocabolario anche di Paolo nella prima lettera ai Corinzi capitolo 13, l'agape, cioè tutte situazioni d'amore, no? In cui sembra un estremo di fallimento ma anche un estremo d'amore. Proprio là dove sei schiacciato, là dove fai esperienza dell'essere spremuto come un'oliva, è lì che viene fuori poi l'olio, perché senza essere spremuti le olive non danno l'olio, rimangono lì e rischiano di seccarsi, di rimanere inattive e non produrre nulla. E poi ci sono adesso i mezzi che San Paolo presenta. Quali sono i mezzi perché queste situazioni possono diventare sorgenti di bellezza? San Paolo lo esprime attraverso la preposizione dia, che noi potremmo dire in greco, in italiano è per mezzo di, ecco. Nelle traduzioni invece vedete per esempio a partire dal versetto 7b, versetto A, l'abbiamo visto, no? E anche lì c'è una confusione perché Ci sono alcune cose che sono state già tradotte col con purezza, con sapienza, con longanimità, con benevolenza, e invece è in purezza, in sapienza, in longanimità, in benevolenza, non con. E dopodiché si comincia con le armi della giustizia, nella destra e nella sinistra, poi vedremo, darò una traduzione un po' diversa. Poi nella gloria e nel disprezzo, nella cattiva e nella buona fama. Sono i tre dia di cui San Paolo parla, sono le tre condizioni. Ora, i tre mezzi, scusate, non le condizioni, sono i tre mezzi. E San Paolo effettivamente dice che per mezzo delle armi, parla di ton oplon, sono delle vere e proprie armi, sono gli opliti, erano quelli, però è curioso perché le armi sono le armi leggere, cioè a me viene in mente quando Paolo parla di armi leggere, viene in mente quando Gesù dice passate per la porta stretta, cioè non puoi portarti dietro un carro armato, un carro armato non passa per la porta, però devi avere queste armi leggere perché devi combattere il nemico, devi essere agile. E allora vi ricordate chi erano gli opliti? Presso i greci erano coloro che combattevano appunto con oplon, ton oplon, quindi si parla di queste ton oplon, di queste armi leggere, e notate bene, sono le armi della dikaiosynen, le armi della giustizia. Ora, che non è la giustizia dare a ciascuno il suo, perché noi abbiamo un'idea di giustizia che è la giustizia presa dal diritto romano, unicuique suum, a ciascuno il suo, è già una buona ideale di giustizia, cioè dare a ciascuno il suo vuol dire che tu non devi dare il latte con i biscotti al plasmon a una persona di 20 anni che deve andare a lavorare a scavare nelle miniere, e non devi dare il risotto al neonato, cioè a ciascuno devi dare il suo, perché la giustizia non è a dare tutti uguali, ma non è l'égalité secondo la rivoluzione francese, che è la cosa più stolta che è stata fatta, perché rendere uguali ciò che non sono, chi non è uguale, è la cosa più stupida del mondo. Non siamo uguali, se fossimo uguali penseremmo tutti alla stessa maniera, avremmo il stesso colore dei stessi occhi, avremmo stessa capigliatura, io non ne ho, per esempio, capite? Allora, non è questo, ma qui si parla di la dikaiosynen, e proprio San Paolo, ricordiamo, lui ha un pensiero biblico. Che cos'è la giustizia di Dio? Quali sono le armi della giustizia? La giustizia di Dio non è quella che dà a ciascuno il suo, ma Dio è giusto perché è colui che è se stesso. Cioè Dio è giusto perché non dice una cosa e ne fa un'altra. Lui è santo e si dimostra santo. Lui è amore e si dimostra amore. Nella Bibbia viene usato in ebraico il termine tzadik, e la tzadekà è proprio la giustizia di Dio, cioè questa qualità per cui Dio non gira secondo le simpatie, non va di ma oggi mi va così, poi mi fa cos'ha, no, la giustizia di Dio è questa sua capacità. Allora, dire che noi abbiamo le armi della giustizia vuol dire che abbiamo quelle armi leggere che ci permettono di essere veramente come il Signore ci vuole, senza essere continuamente nella metamorfosi. Ecco, il cristiano giusto che combatte per la giustizia, combatte non perché tutti abbiano da mangiare o da bere, questo è un altro tipo di combattimento, è il combattimento per la carità, per l'agape, perché è il prendersi cura dell'altro, è la commozione, parleremo, anche Paolo parlerà proprio di splanca, viene tradotto sempre con viscere, in realtà vuol dire utero, è quando tu ti senti scosso nel profondo, laddove ha l'origine la vita, allora si parla di utero. Gesù che si sente commuovere quando vede questa gente che da 3 giorni lo segue e non ha da mangiare, e quindi moltiplica i pani, no? Dà i pani a tutti. Ora, e vedremo che poi nel capitolo 7 si parla proprio di planca, San Paolo che dice queste viscere, che sono anche le viscere di Tito, parla anche di Tito che ha queste splanca, questa commozione interiore di fronte ai cristiani di Corinto. Comunque qui si parla le armi della giustizia, notate bene che dice le armi della giustizia ton dexion kai aristeron. Ora, uno voi non avete greco, però c'è un genitivo plurale, quindi non è le armi della giustizia a destra e a sinistra, come dice qui, no? È difficile, eh? Sì, nella destra e nella sinistra, nella destra, non è nella mano destra e nella mano sinistra, parla delle destre e delle sinistre, riferite alle armi. Quindi, che cosa sono le armi destre e le armi sinistre? Vuol dire le armi favorevoli e le armi sfavorevoli, ecco, potremmo dire così. Non è che io posso, c'è qualcuno che può combattere con le armi nella destra e nella sinistra, non si può combattere, o nella destra o nella sinistra, perché se uno è sinistro non può combattere con la destra, se uno è destro non combatte con la sinistra. Ma il discorso è armi che sono di offesa e di difesa, ecco, destra e sinistra vuol dire destra, vuol dire favorevole, e di sinistra vuol dire sfavorevole. Ecco, io non l'avevo letta, quella francese dice così, ok. Ecco, io non l'ho letto nella Bibbia di Gerusalemme, ma lì interpretando e leggendo il greco dico no, si parla di le armi sinistre e le armi destre, cioè le armi favorevoli e le armi sfavorevoli, cioè quelle armi che sono di offesa e di difesa, se volete, ecco così, insomma, dove quando una cosa è favorevole si dice ah, questo qui è veramente una, o si dice... sì, favorevole, mentre qualche volta si dice ma questo qui è un caso sinistro, non perché viene da sinistra, ma perché, ve l'ho già spiegato il perché nell'orientamento dei antico, come facevano, non avevano la bussola, come si faceva a sapere dove era il nord e dove era il sud? Allora, prima di tutto ci si orientava. Orientare, vedete che vuol dire già oriente. Oriente vuol dire oriens, dove sorge il sole. Allora, metto la testa, guardo dove sorge il sole, cioè di là. Se io ho la testa, la fronte dove sorge il sole, dietro le spalle ho l'ovest, est, ovest. A destra ho il sud, a nord, a sinistra ho il nord. Allora si capisce, il sud è il luogo del calore, dove arriva, si sta bene, c'è il sole che picchia, c'è il caldo, dal nord i venti umidi, il freddo. Allora si capisce, destro è ciò che è favorevole, che è bello, che mi dà pace, il nord è dove arriva il freddo, il gelo, eccetera. Pensate per Israele cosa voleva dire questa cosa qui. Da dove sono arrivate tutte le grandi minacce di Israele? Dal nord o dal sud? Dal nord. Israele ricorderà male il sud, che è l'Egitto. Ma tutto sommato l'Egitto è andato bene. Ah, c'erano i cocomeri, c'erano le cipolle, c'era la carne, tutto sommato là. L'Egitto li ha accolti anche in un momento di carestia. Ma lì non c'è stata nessuna carestia per andare a Babilonia e per andare in Siria, dove sono stati, in Assiria, dove sono stati deportati. Lì invece no, è il nord, e il nord era terribile, lì era legato, per quello che è qualcosa di sinistro. Capite? Allora, destro vuol dire favorevole, sinistro vuol dire sfavorevole, quindi le armi favorevoli e sfavorevoli, quindi tutte le armi possibili, cioè noi abbiamo le armi leggere che sono armi di offesa e di difesa. E poi ancora, quindi per mezzo delle armi, cioè noi in mezzo a tutte queste cose ci difendiamo così, quindi quali sono i mezzi? Usiamo queste armi, le armi della giustizia, che vuol dire siamo sempre uguali a noi stessi, nel bene e nel male siamo, nel favore e nello sfavore siamo uguali a noi stessi, siamo capaci di non mutare secondo le circostanze, secondo come tira il vento, ecco la giustizia, no? L'essere veramente dei tzadik, delle persone che... Ricordate il giusto, Abramo, giusto Abramo, no? Giuseppe che era giusto e che non voleva esporla all'udibrio oppure alle chiacchiere della gente, esporre comunque alle chiacchiere, decise di rimandarla in segreto, perché il giusto chi è? È colui che si domanda che cosa Dio vuole da me, come Dio vorrebbe che io agisca, quindi in che maniera posso essere fedele a Dio. E allora lui dice, non posso essere fedele a Dio esponendo questa donna a un'ingiustizia, perché non ho nessun motivo per condannarla, soltanto che non voglio prenderla in casa perché, essendo il figlio di Dio, io che diritto ho di mettere le mani sulle cose di Dio? Quindi Giuseppe che si tira indietro, che non si vuol sostituire a Dio, ecco la giustizia. Davide, che pure era un disgraziato, viene definito giusto, il mio servo, giusto Davide. Come giusto? Ha fatto un sacco di corbellerie. Perché Saul ingiusto? Perché Saul cerca di sostituirsi a Dio, decido io di farmi vendetta, ricordate il brano che del libro di primo libro di Samuele, no? Di Saul che decide di fare vendetta, e Davide che è lì, che ha la vendetta portata di mano, e dice: ah no, io non voglio sostituirmi a Dio, se Dio lo vuole uccidere lo farà lui, io non ucciderò il consacrato del Signore. Cioè, ecco, giusto, perché è giusto? Perché non si vuole sostituire a Dio. Anche qui noi abbiamo queste armi, non vogliamo sostituirci a Dio, ecco la giustizia, capite? È il non volersi sostituire a Dio, è il vivere questa onestà di fondo, E poi ancora, per mezzo della gloria e per mezzo del disonore. Che cos'è la gloria e il disonore? Cioè, noi, sia che la gente ci stimi, sia che la gente non ci stimi, noi non ci lasciamo sconvolgere. Cioè, in fondo, è l'impassibilità, che non è quella degli stoici o degli epicurei, che dicevano: noi dobbiamo avere questa atarassia, no, non ci lasciamo sconvolgere da nulla. No, no, ma perché? Ricordate, Paolo lo dirà più tardi in maniera più esplicita, al capitolo 8 della lettera ai Romani, no? In mezzo a tutte queste cose, sia che ci vada bene, sia che noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Cioè, non è che le cose, se vanno bene, io mi deprimo, se le cose vanno male mi esalto. No, perché comunque Dio è con me, sia che vanno bene, sia che vanno male. Sia nella malattia che nella salute, sia nella fatica sia nel riposo. Cioè, il Signore è sempre con me. Quindi, per mezzo della gloria e per mezzo del disonore, uguale, non ci interessa. Poi, per mezzo della cattiva fama e della buona fama, ecco le tre, il tre, di A, dove vedete che mette, sono sempre due, no? Allora vedete, le armi favorevoli e sfavorevoli, poi la gloria e l'antigloria, poi la buona fama, disfemias e eufemias, la cattiva fama e la buona fama, vedete che sono due opposti, ma sono sempre di A, sono tre di A. Cioè in queste, quindi cosa vuol dire? Sia che le cose vanno bene, cattiva fama, che vanno male, sia che vanno bene, si pensa a Gesù, no? Vi ricordate? Ah, ma lui fa i miracoli ad opera di Satanasso, no? Scaccia i demoni ad opera dei demoni, ricordate la cattiva fama di Gesù. Ma poi c'era la buona fama, e Gesù dice: guai a voi quando diranno bene di voi, perché così facevano dei falsi profeti. Beati voi quando vi insulteranno e mentendo diranno ogni cosa. Allora, capite che cosa ha in mente qui San Paolo? Ha in mente il Vangelo, ha in mente ancora Gesù. Cioè, qual è la fortuna del discepolo? Non è che le cose vadano bene, ma anzi, proprio attraverso, per mezzo delle cose che vanno storte, diventano i testimoni di un amore che è più grande delle situazioni. Cioè, se il nostro essere felice fosse legato a delle situazioni, capite che fregatura? Sono felice se sono giovane, ma io sono destinato a diventare vecchio. Sono felice se sono sano, ma io sono destinato ad ammalarmi. Sono felice se non ho problemi, ma i problemi ce l'hanno sempre, no? Capite? Devo dire, fermate il mondo, voglio scendere. La mia felicità non è legata alle situazioni, ma in mezzo, per mezzo a queste situazioni, che sono o buone o cattive, e che se ne frega, no? Non mi sconvolgono perché? Ma perché c'è il Signore con me. Non mi lascio scompensare da nulla in mezzo a queste cose. Proprio quando Gesù dice: beati voi quando vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi e gioite. Ma perché siete matti? Chi è che si rallegra e gioisce per queste cose? Quando ti parlano contro, quando ti colpiscono le spalle col pugnale, quando tu fai del bene e ti ripagano con tanto male, oh, vuoi dire, mamma mia, no, ma non perché, non rallegratevi perché così otterrete il paradiso, non è sadico Gesù Cristo, Gesù, rallegratevi perché comunque siete amati, cioè nessuno vi può togliere l'amore con cui Dio vi ama, cioè Dio vi amerà sempre, in ogni situazione, in cui vi trovate non c'è nulla che vi potrà mai separare da Dio. Ecco lì San Paolo, ancora sempre la solita lettera ai Romani, capitolo 8, chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Niente, neanche la morte, niente, nessuno, perché noi siamo sempre con Lui e in Lui, quindi questo non ci separerà mai. E adesso veniamo ai risultati. Allora, vi dicevo che le situazioni venivano espresse con la preposizione en, nelle situazioni, in. I mezzi, tre, sono stati esposti con la preposizione dia, abbiamo visto che erano tre volte dia, che però il dia esprimeva due cose per volta, quindi due, 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 tre volte, ma esprimeva due, delle cose opposte, favorevoli, sfavorevoli, che vanno bene, che vanno male, eccetera, eccetera, no? E poi i risultati vengono esposti con un'altra preposizione, più proprio una congiunzione, os, che potremmo dire come, cioè mi trattano, oppure da ingannatore, o come ingannatore, mi trattano da imbroglione, no? In greco si dice come imbroglione, os, e allora vengono esposte ben sette situazioni. Cioè, che sono i risultati, cioè alla fine di tutto, quando noi abbiamo passato queste situazioni, che sono 18, abbiamo visto, questi mezzi che usiamo, e sono 3 per 2, 6, no? Quali sono allora i risultati che otterremo dopo aver usato questi mezzi? Quali sono i risultati? I risultati sono veramente carenti, i risultati sono debilitanti, sentite cosa dice, ve lo leggo prima nella traduzione, diciamo la traduzione brillante, poi vi faccio la brutta traduzione che faccio io seguendo passo passo ciò che viene detto. Allora dice, ritenuti bugiardi, sarebbe come bugiardi, ritenuti bugiardi e invece veritieri, sconosciuti eppure siamo conosciutissimi, moribondi invece viviamo, castigati ma non siamo messi a morti, afflitti eppure siamo sempre lieti, poveri e invece arricchiamo molti, gente che non ha nulla mentre possediamo tutto. Paradosso, cioè vuol dire che gli altri vedono alcune cose, ricordate l'essenziale invisibile agli occhi, loro vedono tutto quello che sta fuori e noi sembriamo degli infelici e siamo felicissimi. Tutto questo verrà ripreso nella Didache, quando la Didache dice che la vita dei cristiani è una vita paradossale, no? Non hanno nulla eppure sono felici come se avessero tutto. Hanno le case ma vivono nel mondo paroichias, cioè come se fossero dei viandanti, dei pellegrini. Quindi vivono in parrocchia, ecco, vivono come se fossero dei pellegrini, vivere in parrocchia vuol dire proprio essere pellegrini. La cattiva fama, cioè dice più o meno, riprende questo la Didache che è preso da San Paolo. Allora vediamo un po', facciamo passare un po' nel testo greco, perché anche qui ci sono un po' di parole che sono interessanti. Per esempio dice veniamo presentati come planoi ingannatori, e invece dice siamo aleteis. Planoi, planos, ingannatore, è chi è? È colui che viene, perché tradurre ingannatore, ma non lo so come dire, le parole planos, che qui planoi, vuol dire piuttosto colui che si presenta bene ma in realtà è uno che ti frega, ecco, ingannatore potremmo dire, a noi la figura un po' del fariseo, no? Vengono a voi qui sicuramente Gesù ha in mente, ci scambiano per lupi e invece siamo pecore, ecco, no? Guai a voi quelli che state attenti, perché vengono a voi con vestiti da pecora ma in realtà dentro sono lupi rapaci, potremmo dire dei lupi col maglione, perché il maglione è fatto di lana, no? E allora il lupo nasconde con la pelle di pecora, con il pelo di pecora nasconde il suo pelo, lupi col maglione. E allora, qui ecco proprio, noi veniamo ritenuti come se fossimo degli imbroglioni, della gente che ha la maschera, planoi, cioè quelli che vanno in giro a raccontare, no? Potremmo dire gli imbonitori, ecco, a me viene in mente, perché il plano è proprio l'imbonitore, quello che va al mercato e ti spaccia per merce squisita. Venite, ricordate, mi viene in mente un po' l'Elisir d'amore, no? Il dottor Dulcamara che dice: comprate il mio specifico, per poco io ve lo do. Cioè, questo specifico, questa medicina che andava bene per tutto, per i mali d'amore, per l'unghia incarnita e per la caduta dei capelli, va bene comunque, qualunque cosa va bene. Allora, il planos è proprio colui, ecco, questo imbonitore, ecco. Veniamo ritenuti degli imbonitori, guardate che quante volte questo degli imbonitori ci è stato attribuito. L'ultimo, uno degli ultimi è stato Marx, ma pensate a cos'è stata la risposta di Benedetto XVI a quel presunto o di Freddi, Benedetto, che adesso non è più Papa, è stato un po' meno cauto di quando era Papa e gli ha dato dell'asino, senza dirglielo magari a chiare lettere, però è dato, vai a studiare e vedi un po' che le cose non stanno così come le dici tu, no? E allora, siccome lo difendi, dice: noi cristiani siamo gli imbonitori, no? Che vengono a raccontare il paradiso, quindi vengono a darti delle panacee, perché siccome la vita qui è dura, dicono: ma pensa al paradiso, pensate cosa c'è a Marx, no? La droga, quindi è una specie di oppio dei popoli, la religione. Quindi noi veniamo ritenuti quelli che vendono panacee, no? Ecco qui, ecco, imbonitori, e in realtà siamo non aletheis, non sinceri, ma veri, che è un'altra cosa, cioè non è la differenza tra verità e sincerità. Allora, è molto semplice, la sincerità è il non dire le bugie, no? Ma se voi mi dite, non so, stanotte pioveva, io dico no, però potrebbe essere una bugia, nel senso che io non dormivo, non lo so, no? Però guardando che non era bagnato, no? Ma questa è, in realtà, questa è, può darsi che però andando in giro vedono, ma no, guarda che stanotte è piovuto. Pensate alle persone, io penso ai tempi di Galileo, no? La gente comune pensava, tutti quanti, salvo Galileo, ma anche i suoi colleghi dicevano che Galileo era matto, che il sole gira intorno alla terra. E Galileo era ritenuto matto da tutti, non soltanto da, non è che gli ha fatto il processo, i primi a non crederci erano stati i suoi colleghi di lavoro, non è che la Chiesa era oscurantista, queste qui sono le stupidaggini che ha scritto qualche secolo dopo gli illuministi, sì, ma poi negli anni 50, Brexit, quando ha fatto la famosa commedia Galileo, no? La pièce teatrale Galileo, dove lì c'era tutto l'oscurantismo del mondo e tutti i veleni del comunismo arrivano fuori contro la Chiesa, che ma questo qui è stupidaggini. Ora, la gente che diceva che il sole gira intorno al mondo, gira intorno alla Terra, non era bugiarda, era sincera, cioè diceva quello che pensava fosse la verità, allora era sincera, non erano dei bugiardi, ma non erano veri, cioè nel senso che la cosa non coincideva con questo, cioè dicevano una cosa che ritenevano giusta, perché si può essere sinceri senza essere veri, è più difficile il contrario, essere veri senza essere sinceri. Allora, essere veri vuol dire che quello che dico coincide con quello che sono, ecco la persona vera, capite? Questo è quello che abbiamo detto a proposito della giustizia, no? La giustizia che è quella coincidenza che c'è tra ciò che Dio fa e ciò che Dio è. Ecco, Dio è vero ed è giusto, proprio per questo. Allora, noi siamo ritenuti planoi, cioè imbonitori, e invece siamo veri, siamo persone che non imboniscono nulla. Siamo ritenuti sconosciuti. Ricordate che Gesù dice: neanche il Padre vi riconoscerà, neanche i fratelli vi riconosceranno, per dire. Siamo ritenuti sconosciuti. E poi dice: e in realtà siamo super conosciuti, epigdignoscno, siamo molto più, siamo sconosciuti, e poi Paolo gioca con, siamo super conosciuti, ci conoscono bene, sanno chi sono, però ci ignorano, ecco, noi cristiani siamo ignorati di turno, andiamo a fare le manifestazioni per la famiglia a Roma e nessun giornale cita nulla, nei telegiornali nessuno, capito? Tutte le lobby gay e tutte le lobby che vogliono mettere, far passare certe cose, nulla, è come se fosse successo niente, eppure migliaia a Roma non a Milanello, capite, o a Cinisello Balsamo, a Roma, nessun giornale ne ha parlato, assolutamente, non se ne parla, quindi l'ignorare totalmente il fenomeno. No, non entra nel nostro. E poi siamo ritenuti come morenti a potnes contes, siamo, ma la chiesa sta finendo, sì, le ore contate, poi Benedetto che risponde, Papa Benedetto che dice, ma guardate che siamo appena agli inizi, il Cardinal Martire che dice, guardate che siamo ai primi balbettamenti della chiesa, siamo ai primi momenti del cristianesimo. 2000 anni è niente, capite? Perché? Ma da quanto tempo esiste l'umanità? E se Dio deve salvare tutta l'umanità, certamente 2000 anni è niente. Siamo appena ai primi passi, stiamo cominciando adesso, non siamo alle teorie che da fine del mondo, che ogni 3x2, 2x3 tirano fuori quelli che, siccome hanno bisogno di creare ansietà, arriva la fine del mondo, arriva il calendario secco, arriva il calendario di questo, il calendario di quello, non esiste nessuna stupidaggine più grossa, siamo morenti, cioè, insomma, siamo cristiano, ma sì, stanno morendo, non esistono più, e nessuno fa notare che invece i cristiani sono in crescita nel mondo, L'apparenza sui giornali sembra che i cristiani non abbiano più nessuna chance, la realtà è un'altra. Dal punto di vista numerico i cristiani sono in crescita, anche le vocazioni sono in crescita, a tutti i livelli stanno crescendo, ma anche in Occidente incredibilmente, non soltanto uno dice, sì, nel terzo mondo, perché lì capiscono niente, figurati, per loro è la scalata al potere, no, non sta crescendo anche in Occidente, perfino Valle d'Aosta, quindi per dire, E poi dice, siamo ritenuti morenti, e poi dice, ecco, invece viviamo, non dice siamo viventi, e poi dice, caiudu, domen, cioè cambia il tono, no, non si dice, siamo considerati come morenti, in realtà siamo viventi, no? E Paolo dice, ed ecco, viviamo invece, no? Capite che anche qui questo paradosso, in realtà cosa ci sta sotto? Ci sta sotto tutta la logica della Pasqua. Il Venerdì Santo, fallimento, e invece la Domenica di Pasqua, risurrezione. Cioè, è il paradosso della vita cristiana. Quando noi siamo perdenti, in realtà siamo vincenti. Quando il chicco di frumento muore, in realtà è fecondo, è lì, quando sembra perdere, in realtà guadagni, vince chi perde, siamo lì al paradosso, capite? Ed è bellissimo questo, e San Paolo, capite che è interessante vedere come Paolo ha in mente tutto il mistero cristiano e lo snocciola lì, nelle sue catechesi, a questa gente, facendogli vedere, guardate che noi stiamo vivendo questo grande mistero. Siamo considerati ancora una volta come paideuomenoi, il verbo paideuo, il verbo del papà e della mamma che sculaccia il bambino, no? Il castigo. Siamo ritenuti castigati, gli dei ce l'ha su con noi, ci castigano, no? Guarda, non gli va bene niente, vedi che gli va tutto storto, come fa a essere Dio con loro? Guarda lì come sono, pensate Gesù sulla croce, vedete ancora, Sembra Venerdì Santo, scendi giù, se scendi crederemo, cioè se sei vincente noi crederemo, ma tu sei un perdente, noi non ti vogliamo, scendi giù, e invece no, quindi siamo ritenuti castigati, e poi dice, in realtà, me zanatume noi, ma non messi a morte, cioè in realtà non è la morte che vince in noi, ma è la vita. Siamo ritenuti come messi finiti, in realtà non siamo finiti, comincia tutto. E poi ancora, siamo ritenuti come afflitti, lupomenoi. Il verbo lupeo di per sé non è soltanto afflitto, è l'afflizione alla lupe, ma è piuttosto è la tristezza. La tristezza, cioè gente, i cristiani malinconici, no, ma gente, oh, sì, cioè certamente i cristiani che, cioè, pensate come venivano considerati dai romani, no, questi cristiani, non partecipavano agli spettacoli, non andavano al circo, non andavano a, come gente, i cristiani che non guardano la televisione, che decidono di fare la battaglia di moralizzazione, ah, che gente triste. Siamo ritenuti tristi, ma in realtà dice no, non siamo tristi, ma aei kairontes, è bello, ecco, vedete che c'è la parola di kaire, kaire che caritomene, rallegrati, piena di grazia, ma siamo invece sempre contenti, sempre gioiosi, gli altri guardano, guarda come sono tristi i cristiani, i musoni lì, non partecipano alle feste, stanno là, non va, e guarda che noi invece diamo, siamo pieni di gioia, cioè e questo è il rischio, che davvero noi cristiani diamo una testimonianza di tristezza, non di gioia, invece noi siamo kairontes, Notate bene, non soltanto ogni tanto, aei, sempre, aei vuol dire sempre in greco, siamo sempre kairontes, sempre gioiosi, siamo coloro che portano la gioia, e poi siamo ritenuti, e qui è interessante, lì c'è scritto siamo ritenuti poveri, ma no, in greco c'è ptokoi. In italiano, sentite, da dove viene Italia, da dove è la parola italiana pitocco? No, 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 pitocco vuol dire pitocchetti, cioè addirittura c'è un pittore del 600 che viene chiamato il pitocchetto, un pittore romano, perché? Perché disegnava e dipingeva sempre i poveri, i pitocchi, cioè quelli, venivano fuori il pidocchio, i pitocchi, dal greco ptokoi, cioè poveracci, poverini, cioè che non hanno niente, no? Quando Gesù dice beati i poveri, beati o i ptokoi, il Signore ha abbattuto i potenti e ha innalzato i ptokoi, dice così, cioè sono quelli nulla tenenti, ma proprio quelli straccioni, che non hanno niente, non hanno, noi siamo ritenuti le persone più, che non hanno niente, vuoti di tutti, e invece, dice, e invece, c'è cioè un de, che vuol dire, e invece, plutizontes pollus, cioè rendiamo ricchi molti, cioè noi che paradossalmente sembriamo quelli che non hanno niente, in realtà rendiamo ricchi molti, siamo coloro che arricchiscono gli altri, no? Pensate a Gesù, cioè questo cambiamento è la prospettiva, no? Capite che è esattamente l'opposto, noi tutti ci ritengono poveracci, gente pitocchi, malgoni, gente che non vale niente, diciamo così, gente senza nessuna stima, ma anche valore umano, nulla, eppure noi rendiamo ricchi gli altri, perché gli diamo il senso della vita. E poi veniamo, vedete che è diverso, perché prima parla di ptokoi e poi aggiunge os meden e contes, traduciamo letteralmente, come nulla tenenti. Cioè, come gente che non ha niente, un nulla tenente, uno che ti... Allora, perché San Paolo prima parla di ptokoi e poi parla di nulla tenenti? Vuol dire che lo ptokos non è semplicemente uno che non ha niente, ma è un poverino, ecco, un poverino che è anche infelice, un po' fuori di testa, ma che lì è un poveraccio, guarda, è un poverino, uno che mi fa pietà, mi fa pena vederlo, no? Ecco, ptokos. Mentre qui il nulla tenente è un'altra cosa, cioè rispetto a quell'altro, cioè in più ha anche niente dal punto di vista delle cose che si possono possedere. Noi veniamo ritenuti gente che non ha niente, e invece catecontes spanta, e noi possediamo tutto. Perché? Ma chi possiede l'amore di Dio possiede tutto. Perché? Ma perché abbiamo la luce che viene dal Signore, perché abbiamo Gesù Cristo, perché viviamo con Lui risorto. Capite allora chi sono? Abbiamo qui l'identikit, no? del cristiano, del discepolo, di colui che vuol mettersi al servizio di Dio. il paradosso di una vita che sembra una vita infelice e noi siamo felicissimi. Ed è questo, capite, che sconvolge le persone. Quando gli altri dicono, ma tu come fai ad essere così felice? Ma come mai sei così tranquillo? Io mi ricordo, andavo a scuola, insegnavo, no? E arrivavo il lunedì, stanco morto, voi vedete un prete che ha due oratori, tutte le messe della domenica, quindi i ragazzi, le ragazze, e poi le suore, e poi le catechiste, sabato e domenica c'erano di tutti. E poi arrivavo la domenica, a lunedì, siccome i colleghi che facevano gli orari, dove lo mettevano il prete? Il sabato mattina e il lunedì mattina, allora si prendevano il sabato libero e il lunedì ultime ore. Io arrivavo stanco morto, arrivavo in sala professori, magari avevo proprio delle classi anche disgraziate, le prime che sono magari le peggiori perché prima che li metti in briglia, eh? E arrivavo in sala insegnanti e arrivavano i miei colleghi al mattino del lunedì, neri come il carbone, come se avessero davanti il diavolo, e io ero lì, dicevo, oh, ma tu, Chiodaroli, come sei sempre rugiadoso, sereno, calmo, e diceva, ma sono qui stanco morto, però alla fine non mi sto lamentando, dico, sì, no, sono qui, ti offro quello che sto vivendo, cioè la capacità di superare ogni cosa, ecco il cristiano, è colui che non è uno che non ha problemi, ma pur avendo tutti i problemi, ritenuto ignorante, stupido, ecco, riesce invece a trasmettere questa semplicità, questa, perché? Ma perché c'è il Signore, è Lui che mi dà questo, no? Sono forte in colui che mi dà forza, non perché sono io. Tutto posto in colui che è la mia forza. Capite che questa è la sfida, no? Se noi cristiani ci dimostriamo così, e questa è la prima evangelizzazione, questa è la nuova evangelizzazione, diventare testimoni con la nostra vita che davvero ci crediamo. E allora capite che i deserti poi fioriscono. Allora facciamo non solo noi esperienza di Pasqua, passaggio dal Venerdì Santo alla risurrezione, ma diventiamo capaci di far fare agli altri il passaggio. Signore, davanti a questa parola così bella, no? Che cosa chiedo? Che cosa desidero e voglio? Ecco, io credo, desidero e voglio diventare così, desidero e voglio. Ti chiedo il dono dello Spirito perché anch'io possa fare questo tipo di esperienza, perché anch'io possa entrare in questa dinamica che viene proposta da Paolo. Signore, donami il desiderio, soprattutto il desiderio di che io diventi così. Perché è difficile diventare così, però se c'è il desiderio lo Spirito Santo comincia a operare. Se non abbiamo il desiderio, come diceva Padre Finì, se non abbiate il desiderio, dice, abbiate almeno il desiderio del desiderio, ecco. Almeno questo, magari poi si arriva.